I giochi dell'armonia presenta.
L'amore senza fine. Catechesi di Don Fabio Rosini sull'inno alla carità. Quarto incontro.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini, che in queste settimane sta proponendo un commento all'inno alla carità di San Paolo. Lascio la parola a Don Fabio Rosini, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Nella nostra avventura, in questo meraviglioso inno all'amore di San Paolo, che ricordiamo è un inno che scaturisce da una meditazione sulla comunione all'interno del corpo di Cristo, che è la Chiesa, noi siamo arrivati al quinto versetto del tredicesimo capitolo della prima lettera ai Corinzi e abbiamo questa frase da commentare: l'amore non manca di rispetto e l'amore non cerca il proprio interesse. Ecco, noi vedremo questi due aspetti dell'amore in questa trasmissione. Allora, non manca di rispetto. A che cosa facciamo riferimento? Partiamo dal vedere un pochino la parola greca che viene usata da San Paolo. È una parola formata da due parti, c'è un alfa privativo, perché tecnicamente proprio il testo suona così, uk askemonei. Allora, quel termine askemonei è la coniugazione di un verbo che è composto da un alfa privativo, appunto, che intende qualche cosa che non viene rispettato, che non c'è, che viene tolto, e sotto c'è la parola in greco schema, che noi sentiamo risuonare nella nostra lingua italiana, ma dobbiamo stare attenti a una parentela non strettissimissima, diciamo così, rispetto a quello che è il nostro senso abitualmente dato. Il termine schema è collegato al verbo echo in greco, che vuol dire avere. Allora, di che cosa parliamo? Lo schema è la prerogativa, l'attributo di una realtà, l'insieme delle cose che costituiscono, per esempio, una persona. Il suo schema è il suo complesso di attributi, l'insieme delle cose che l'altro è. Allora, cosa vuol dire che l'amore non manca di rispetto in questa nostra traduzione, in quanto non ha il sistema del riconoscimento delle prerogative altrui? Cioè, l'altro è fatto in una ben precisa maniera e colui che non ama è colui che non ne tiene conto. È tener conto e rispettare, avere riguardo per come esattamente l'altro è fatto. Possiamo fare un esempio, no? Amare una persona sulla base della propria intuizione dell'amore e non sulla base di quello che l'altro ha bisogno di ricevere e non sulla base di quello che l'altro ama, preferisce, i suoi gusti, il suo modo d'essere. È come se io pensassi di regalare una cosa a una persona che di questa cosa non se ne servirà mai. Patentemente basta guardarla, è una persona che non avrà mai, che ne so, quella taglia o quella necessità o quel tipo di divertimento o quel tipo di abitudine. Ecco, tenere conto dell'altro. Questo è ciò che l'amore fa. L'amore non manca di rispetto, non nel senso di dare l'onore che tiene conto del fatto che l'altro ha un lignaggio, ha un'importanza o non so che cosa. è un problema un po' diverso, è il problema di calcolare, misurare come l'altro è come parlare con un bambino con un linguaggio adulto e con un adulto con un linguaggio da bambino. L'altro ci guarda e dice: ma mi hai guardato? Hai visto chi sono? Come puoi pensare che io sia aiutato da questo modo di fare? Ecco, che cos'è l'amore quindi? È una cosa che tiene conto dell'altro, ne rispetta le prerogative. È interessante questa parola, rispetto. Indica una doppia cura per l'altro. In questo senso si può spiegare una cosa che è un po' enigmatica sotto certi punti di vista. Nella formula del matrimonio è curioso che gli sposi devono dire amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. E noi potremmo dire: ma scusa, non basta dire amarti? Io ti devo amare e onorare. Perché questo aspetto? Ecco, qui siamo proprio in quella realtà lì. Se l'amore è un moto da me verso l'altro, è comunque una cosa che parte da me. Ciò che è importante è che io abbia questo moto nei tuoi confronti. Ma l'amore ha bisogno di una sua oggettività. È l'incontro fra la soggettiva pulsione benedetta del voler bene all'altro e l'oggettiva realtà di come l'altro vuole essere amato. Di fatto, esiste un amore senza rispetto? Ahimè sì, esiste un amore che di fatto non è amore. E infatti dice San Paolo, l'amore non manca di rispetto. L'amore non è aschematico, nel senso del rispettare come l'altro ha la sua struttura, come l'altro è fatto. Perché un amore senza onore, un amore senza rispetto, è quell'amore tutto centrato sul suo proprio atto, che non calcola il risultato. Beh, ci è successo tante volte nella vita che qualcuno, con l'intenzione di farci del bene, ci ha complicato l'esistenza. E manco poche volte. Purtroppo, molto spesso, questo aspetto oggettivo dell'amore, che è parte dell'amore, non è una contrapposizione all'amore, non è una negazione dell'amore, è proprio l'amore. L'amore è proprio calcolare come l'altro è. Eppure il modo da noi all'altro prende la partenza, ma non va fino in fondo, non tiene conto delle condizioni in cui l'altro è da amare. Certamente fra coniugi, per esempio, l'amore richiede riguardo, cioè che io ti guardi due volte, che io guardi due volte il tuo aspetto, che io controlli come stai, qual è l'effetto dei miei atti. E qui siamo nel concetto, diciamo così, comunicativo di feedback, cioè cosa mi torna di quello che io faccio per te? Mi ritorna da tu aver ricevuto quello che io ho fatto per te. Ecco, l'amore non manca di rispetto, nel senso che tiene conto dell'altro, tiene conto di come l'altro è fatto. Nel senso di questo amore che non manca di rispetto, è interessante vedere un po' che si può tradurre anche il termine che viene usato qui con l'amore non è sconveniente. Che vuol dire? Essere sconveniente, cioè non conviene, non viene insieme, cioè non accompagna, non è adeguato. Ecco, qui bisogna focalizzare un punto piuttosto essenziale. Il mondo è fatto come è fatto. Non si ama in maniera astratta, non si ama in maniera ideologica, non si ama a partire dall'amore. C'è chi ama per amare e c'è chi ama il prossimo invece. Il non amore è la violenza alle cose. Quante volte, per esempio, in nome dell'amore si manipola la gente? Quante volte esiste un amore manipolatorio dove l'altro, in nome di un bene che io penso lui debba ricevere, viene o ingannato, o poco informato, gestito o costretto a fare una cosa che sarà buona per lui. Ma l'amore ha bisogno di una scatola. La scatola dell'amore è la libertà. Fuori da quella scatola l'amore muore. Se l'amore non rispetta la libertà dell'altro, l'amore è tale in quanto si fa anche dire di no e accetta il no. È interessante che i termini che corrispondono a questo verbo, come viene usato nella traduzione greca antichissima della Bibbia, in ebraico corrisponde questo verbo a due termini ebraici. Uno ha il senso della nudità, della spogliazione, cioè non spoglia l'altro, cioè non lo costringe a perdere le sue difese. E l'amore non lo disonora, non lo disprezza, lo disistima. Insomma, l'amore non è rude, questa è anche una buonissima traduzione. Cioè, anche in nome del bene che io ti voglio fare, non posso trattarti rudemente, devo andare ai tuoi tempi, devo andare al tuo ritmo, devo andare secondo le cose, così come tu le puoi amare, le puoi gradire. È chiaro che esiste, come dire, una dolce premura che sa essere anche molto calda, anche molto stringente, ma sempre all'interno di quello che è il rispetto della libertà dell'altro. Infatti, noi potremmo anche ulteriormente tradurre questo non manca di rispetto con non agisce impropriamente, secondo quello che non è proprio dell'altro. Ecco, qui esiste questo sistema delle prerogative altrui che appunto vengono rispettate in questa maniera. Allora, l'amore guarda l'altro per come è. Questo è ciò che ha fatto il Signore Gesù con tutti noi. Non ci ha amato secondo le sue categorie, ma secondo le nostre necessità. Non ci ha amato secondo il suo semplice stile, ma ha unito il suo stile, che è l'amore incondizionato, con le nostre condizioni. Questa è l'incarnazione. L'amore che noi abbiamo visto in Gesù Cristo è stato così. Avevamo bisogno di essere amati peccatori e siamo stati amati peccatori. E la misericordia funziona così. Agisce, opera per il concreto bene dell'altro, non seguendo un bene astratto, dedotto a tavolino, dedotto in proprio, singolarmente, dalle proprie deduzioni, ma è quell'arte di vedere l'altro per come realmente è. Il secondo termine che in questa trasmissione affrontiamo è questa espressione che traduciamo non cerca il proprio interesse. L'amore non cerca il suo interesse. In sé, nel testo greco, la parola interesse non c'è. È una esplicitazione che dobbiamo fare perché non è, diciamo, molto plastico nella lingua italiana dire alla lettera non cerca il suo, perché sarebbe proprio questa l'espressione, non cerca il suo, il proprio. In realtà ci capiremmo pure se dicessimo così, ma non è così che possiamo mettere nero su bianco una traduzione. Per questo il traduttore ha dovuto esplicitare, rendere chiaro il suo cosa, il suo interesse. Allora, non cerca il suo, che vuol dire? Allora, è interessante partire, come al solito, dall'analizzare le parole, cosa dicono. Non cerca, usa un verbo zeteo, che vuol dire cercare, ricercare, insistere, è il muoversi per arrivare dove la cosa che cerchiamo è. Cioè, il senso è quello di un movimento che non è fine a se stesso, cioè se cerca, cerca, basta, è contento di avere un atteggiamento di ricerca. No, cerca finché non trova, cerca finché non arriva. È un pochino il senso, nello stesso tempo, di avere un movimento di ricerca e di raggiungere l'obiettivo. È un'insistenza fino al risultato. Ecco, che cosa vuol dire cercare il proprio? Qui si usa il genitivo di un pronome riflessivo, no? Il suo. L'amore non cerca il suo. Ecco, siamo di fronte a un ossimoro, l'amore egoista, cioè l'amore che cerca il suo sicuramente non è amore. Qualcosa che cerca il sé, ciò che è riferibile alla propria realtà, cerca finché non arriva al posto. Cioè il problema è qui che questo tipo di espressione indica quel tipo d'atteggiamento per cui c'è uno scopo alle mie ricerche. Beh, tutte le ricerche hanno uno scopo, ma qui c'è uno scopo che io ricerco con una strategia ben precisa, cioè io mi muovo nelle cose per arrivarci e ci arrivo. Che vuol dire? Questo amore che può fare tante cose, può sembrare anche molto generoso, ma alla fin fine, in ultima analisi, arriverà a se stesso. Cioè cercherà un vantaggio, cercherà qualcosa che gli serve, è per lui. Questa è veramente l'arte di manipolare. Stiamo parlando dell'arte di muoversi nella vita cercando degli obiettivi, muovendosi per degli obiettivi che sono totalmente autoreferenziali. Infatti, noi ci muoviamo sempre per ciò che abbiamo a cuore. Allora, è amare, se si può dire questa cosa, usare questa espressione, ma in realtà avere a cuore il proprio vantaggio, cioè farsi tornare i conti, cioè fare le cose, ma avere un narcisista movimento centripedo di ricerca di qualche cosa che però è la propria persona. Noi stiamo parlando di un termine che dobbiamo introdurre, che nella spiritualità orientale è tanto importante, si chiama filautia. La filautia, che il nostro orgoglio normalmente viene intesa così come espressione, è la filautia, è il fileo per l'autos, cioè l'amore per il sé. È proprio questo che Zeteo, l'autos, è la stessa realtà. Allora, cosa è questo amore di sé, che non è amore logicamente, questa preferenza, questa maniera di manipolare tutto perché poi, anche magari facendo dei servizi, anche assumendo dei ministeri di carità, di aiuto, però alla fine l'ego deve essere foraggiato. Non si può fare che alla fine non ci sia un tornaconto per il proprio ego. Ecco, la filautia, che per i greci può anche essere vagamente nobile, ovvero sia, certamente c'è un sano amore della propria persona, un sano rispetto verso se stessi, ma non è quello di cui stiamo parlando. Qui stiamo parlando di una filautia, di un amore per se stessi vile. Ecco, ha tre gradi secondo la realtà, diciamo così. Ha il grado del piacere, che è una forma di ricercare nelle cose sempre una gradevolezza, stare nelle cose in maniera tale che alla fine nella scelta fra felicità e piacere si sceglie il piacere, nella scelta fra la relazione e il piacere è quello che guida, no? È una passione verso il corpo che è una tenerezza di ordine pressoché irragionevole, che ha la caratteristica, che è di questo amor proprio di cui stiamo parlando, di avere bisogno sempre di essere appagato. E questo è il primo livello di deviazione. Per cui si ama, però il piacere deve essere sempre garantito. Il secondo livello riguarda un altro punto più profondo e in un certo senso più raffinato, quello della propria volontà, dei propri progetti. È un modo per cui io agisco, mi occupo di te, ma non rinunciando a un mio progetto. È un movimento che può essere anche molto appassionato, che però in fondo ha una mia volontà, un mio appetito razionale che si muove nell'ambito della ricerca di una maniera di trovarmi consenziente con quello che ottengo. Cioè io quello che ottengo è quello che volevo io. E come può essere amore? Il terzo livello è quel tipo di amor proprio, di amore che cerca se stesso, che è il più raffinato di tutti e che è una forma che addirittura ha un termine greco, è un dikaioma. Che cos'è? Io faccio il bene, nego anche il piacere e son disposto anche a rinunciare alla mia volontà, ma perché sto cercando il senso della mia propria giustizia. Mi voglio sentire buono, mi voglio sentire giusto. Io sto facendo queste cose eroicamente, rinunciando ai piaceri, rinunciando ai miei progetti, perché io voglio una moneta che mi venga pagata dalla realtà. Mi voglio sentire a posto con la coscienza. Questo non è amore. Anche se fa cose eroiche e belle, questo non è amore. Questa è la pretesa di giustizia. Questo amor proprio è quanto di più lontano da una cosa assolutamente necessaria perché uno faccia veramente quel movimento da se stesso all'altro, che si chiama abnegazione. Cioè, il distacco dal proprio ego. Cosa che noi vediamo come una cosa terribile, durissima. Chi non rinuncia, non rinnega se stesso, non può essere mio discepolo, dice Gesù. Chiunque è schiavo del proprio ego è incatenato a un risultato, che sia un piacere, che sia un progetto, che sia la propria immagine morale, etica, è comunque qualcuno che non può muoversi veramente verso l'alto, perché è come un cane legato a una catena e c'ha un gancio che lo tiene stretto. È comunque uno che deve avere un tornaconto per sé. Ecco, il distacco da se stessi, che non è questo sacrificio inumano, perché il vero sacrificio è restare schiavi di se stessi, cosa che si traduce nel linguaggio corrente in solitudine, perché si può stare con qualcuno, volergli bene, fare tante cose per lui, ma restare centrati nelle anguste mura della propria esistenza senza veramente arrivare al prossimo. Si resta soli. L'abnegazione, la rinuncia a se stessi, è il momento in cui si diventa fecondi, è il momento in cui la vita diventa proprio bella, diventa gioiosa. Perché? Perché finalmente scompare dall'orizzonte questo noioso punto imprescindibile, che è la mia persona, l'ansimante respiro del mio ego, il fiato sul collo del mio vantaggio. Ecco, essere liberati da questo io attorno a cui il reale deve comunque gravitare è la grande liberazione. Questo è l'amore. L'amore è essere liberati da se stessi. Non dobbiamo temere che accada, dobbiamo temere che non accada.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e la domenica in replica alle 7 del mattino e ancora alle 21. Ed è inoltre possibile ascoltarlo on demand sul nostro sito radiovaticana.va/105 nella sezione I Giochi dell'Armonia. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
L'amore senza fine. Catechesi di Don Fabio Rosini sull'inno alla carità. Quarto incontro.